I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Mariano Giustino da Ankara. In questo podcast cercheremo di fare chiarezza sul percorso ancora accidentato della Svezia e della Finlandia nella NATO. E vedremo che, a differenza di quanto erroneamente si afferma su diversi media in Italia, nel vertice NATO di Madrid Erdogan è stato costretto a recedere dalla sua posizione intransigente di opposizione all'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO e, seppur a certe condizioni, ha concesso il via libera ai due paesi nordici. Per il momento si è dovuto accontentare di una dichiarazione di intenti vaga e del tutto generica che non comprende misure concrete da adottare come richiedeva in maniera perentoria Ankara. Serviva al leader turco un documento da sbandierare con successo in patria per giustificare il ritiro del veto in maniera onorevole. La Turchia è infatti entrata nella stagione elettorale e anche per questo il leader turco tende a creare crisi artificiali in politica estera nel tentativo di muovere le leve del nazionalismo e riconquistare gli elettori che lo hanno abbandonato. Erdogan aveva definito i due paesi nordici nidi del terrorismo perché secondo lui ospiterebbero migliaia di simpatizzanti o esponenti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan PKK, il gruppo armato che dal 1984 si batte per l'autonomia del sud-est anatolico a maggioranza curda, considerato un'organizzazione terroristica da Stati Uniti e Unione Europea. Della sua diramazione siriana, le unità di protezione del popolo, YPG, alleate degli USA nella guerra contro l'ISIS in Siria e di membri dell'organizzazione che fanno capo a Fethullah Gülen, accusato di aver orchestrato il tentato golpe del 2016. Fino a pochi minuti prima del vertice di Madrid, Erdogan era stato perentorio. Se non sarà scritto nero su bianco che Svezia e Finlandia dovranno cessare di fornire riparo e sostegno economico alle organizzazioni terroristiche che minacciano la Turchia, e dunque se non saranno astradati 33 esponenti curdi che hanno trovato rifugio nei due paesi scandinavi, Ankara non potrà concedere il suo assenso all'ingresso di Svezia e Finlandia nell'Alleanza Atlantica. Ecco, questo il presidente turco a Madrid non lo ha ottenuto, ha dovuto cedere. Come vedremo infatti, nel memorandum si precisa una cosa ovvia, che l'istituto delle estradizioni è regolamentato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dagli ordinamenti comunitari e da quelli dei paesi ospitanti. Il presidente turco ha dovuto cedere perché se non lo avesse fatto ciò sarebbe stato per lui molto più dannoso, anche perché avrebbe rischiato l'isolamento nell'Alleanza Atlantica e la sua posizione troppo sbilanciata verso la Russia avrebbe provocato un ulteriore peggioramento dei fondamentali economici turchi, con una maggiore sfiducia nei mercati e una lira che avrebbe perso ancora più valore rispetto a dollaro ed euro. È stato dunque costretto ad accontentarsi solo di parole, di generiche promesse, impegni e di null'altro. I veri vincitori del braccio di ferro tra Turchia, Svezia e Finlandia sono il segretario generale della NATO Stoltenberg con la sua indiscutibile abilità diplomatica e il presidente USA Biden che ha convinto alla fine il leader turco a firmare il memorandum di intenti. Ma vediamo brevemente cosa dice di essenziale questo memorandum d'intesa. Vi sono 5 punti critici nell'accordo di Madrid in cui Finlandia e Svezia si impegnano a continuare la lotta contro qualsiasi tipo di terrorismo con perseveranza e determinazione e a rafforzare la loro legislazione a tal fine come ogni paese dovrebbe fare. Ma pochi sanno che la Finlandia già prima della crisi ucraina aveva provveduto ad una riforma della legge antiterrorismo che l'ha resa più repressiva e che è entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno. E anche la Svezia aveva già provveduto a varare una riforma della legge antiterrorismo che è entrata in vigore il 1 luglio. I punti del memorandum più salienti sono: pieno sostegno alla Turchia contro tutte le minacce alla sua sicurezza nazionale, ferma opposizione al terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, condanna in modo chiaro e inequivocabile di ogni attacco compiuto da qualsiasi organizzazione terroristica contro la Turchia, fine di supporto al Partito di Unità Democratica e alla sua allarmata YPG e all'organizzazione definita dalla Turchia con l'acronimo di FETÖ, quella di seguaci di Fethullah Gülen per intenderci. Infine si ribadisce che il PKK è un'organizzazione terroristica, come d'altronde dovrebbe essere già scontato dal momento che il PKK è nella lista delle organizzazioni terroristiche di USA e Unione Europea dal 2002. Con questa generica dichiarazione, Svezia e Finlandia hanno espresso il loro pieno sostegno alla Turchia nella lotta al terrorismo. Questi 5 punti sono l'essenza del memorandum d'intesa che Erdogan ha utilizzato presentandolo in patria come una vittoria. Serviva questo riconoscimento a Erdogan per il via libera e serviva la photo opportunity con Biden perché potesse dimostrare che il leader della Turchia è una persona di prestigio a livello internazionale. Il leader turco, come dicevamo, è stato costretto ad accettare un riconoscimento simbolico perché è alla vigilia di delicate elezioni e non è sicuro di poterle vincere. E se avesse negato a Madrid l'ingresso a Svezia e Finlandia, avrebbe rischiato di provocare un indebolimento devastante dell'economia turca, già fortemente debilitata e vulnerabile rispetto agli umori degli investitori stranieri che avrebbero ulteriormente allontanato dal paese i loro capitali. Questo rischio glielo ha fatto capire molto bene Biden. Il ritiro momentaneo del veto turco all'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO dunque non è propriamente dovuto all'accordo sul memorandum d'intesa trilaterale che, come dicevamo, in sostanza esprime genericamente la semplice volontà di una maggiore cooperazione nella lotta contro qualsiasi forma di terrorismo. E non vi è nulla nel memorandum d'intesa che possa far pensare che la NATO abbia sacrificato la questione curda barattandola con Erdogan. Come è chiaramente leggibile nell'accordo trilaterale, il presidente turco ha ottenuto solo il riconoscimento dell'esistenza della minaccia rappresentata dal Partito dei Lavoratori del Kurdistan PKK e dalla sua diramazione siriana PYD alla sua sicurezza nazionale e la fine dell'embargo parziale sul trasferimento di tecnologia militare ad Ankara, cosa quest'ultima già prevista ancor prima dell'inizio della crisi ucraina. Erdogan non ha ottenuto nulla di concreto nemmeno dall'incontro che ha avuto con il presidente USA Joe Biden, perché di fatto non ha ancora ottenuto lo sblocco della vendita dei nuovi caccia F-16. Ha ottenuto su questo solo un generico impegno da Biden, perché la decisione finale spetta al Congresso e, come si sa, nel Congresso il presidente USA non ha una maggioranza e in esso è molto influente la lobby anti-turca e Biden ha le elezioni a novembre, non è scontato che ottenga la maggioranza. Dunque anche l'acquisizione degli F-16 non è affatto certa per il leader turco. La verità è che Biden ha fatto capire a Erdogan che se non avesse tolto il veto all'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO sarebbe stato impossibile per lui convincere il Congresso a far cadere l'embargo contro la Turchia e ciò sarebbe stata la cosa peggiore perché il presidente turco è alla vigilia di cruciali elezioni e la sua vittoria, come dicevamo, non è per nulla scontata. Ecco cosa ha convinto il leader turco a concedere il via libera a Stoccolma e Helsinki. Lo ha convinto lo scenario peggiore a lui prospettato da Biden. Le parole di Biden sono state risolutive assieme al riconoscimento inserito nel memorandum dell'esistenza di una minaccia terroristica curda ai confini sudorientali della Turchia, cosa necessaria per concedere al leader turco un pezzo di carta da sbandierare come una vittoria che in realtà non vi è stata. In sostanza, Biden ha raccomandato a Erdogan di starsene buono, perché altrimenti avrebbe complicato le cose e avrebbe indebolito la sua posizione nei confronti del Congresso e dunque sarebbe stato molto più difficile aiutarlo. L'uscita da Madrid con il veto a Svezia e Finlandia avrebbe infatti fatto irrigidire il Congresso che definitivamente avrebbe bocciato la proposta di fornire 40 nuovi caccia F-16 80 kit di modernizzazione richiesti da tempo da Ankara che era già stata esclusa dal programma di produzione e acquisizione di caccia di quinta generazione F-35 per aver acquistato dalla Russia il sistema S-400 non compatibile con quello NATO, perché il suo potente radar avrebbe carpito i codici di caccia mettendo a rischio la sicurezza di questi velivoli. Erdogan, che necessariamente deve assecondare i circoli anti-NATO del suo prezioso alleato ultranazionalista MAP e quelli eurasisti che propugnano l'allontanamento dall'Occidente, la fuoriuscita dalla NATO e puntano a più stretti legami con Cina e Russia, tornato ad Ankara dal vertice di Madrid, si è visto costretto ad alzare la posta e a presentare una nuova lista di persone di cui si chiede l'estradizione, che non è più di soli 33 membri, ma che ne include ben 73. Tra questi vi sono l'editore e scrittore Ragıp Zarakoğlu, considerato da Ankara un terrorista in quanto membro del PKK, il giornalista Bülent Kenesh, membro dell'organizzazione islamista che fa capo a Fethullah Gülen, e Aziz Turan, ricercato perché accusato dell'omicidio della scrittrice e giornalista kurda Musa Anter. Il suo caso sta per essere prescritto. Vedremo se le promesse che ci sono state fatte verranno mantenute durante il processo di adesione, aveva detto il leader turco, e ha precisato che Svezia e Finlandia non sono ancora membri della NATO e che dunque, se commetteranno errori, il Parlamento turco, che dovrà concedere il via libera definitivo, si opporrà all'ingresso. Il Parlamento turco è chiuso per ferie dal 1 luglio e riprenderà i suoi lavori il 1 ottobre. Dunque, per Svezia e Finlandia, la strada per l'adesione, come è chiaro, non è del tutto spianata. Ankara, infatti, potrebbe dare ancora grattacapi all'Alleanza Atlantica, proprio perché è alla vigilia di elezioni presidenziali il cui esito è in bilico per il leader turco, ragion per cui ha bisogno necessariamente di riconquistare l'elettorato che lo ha abbandonato. Erdogan forse pensa che per lui sia più conveniente andare verso le elezioni conservando la carta curda e tenendo sospesa l'adesione di Svezia e Finlandia per apparire davanti ai suoi elettori come colui che fa rispettare le esigenze di sicurezza del paese, restituendo prestigio alla Turchia con riconoscimento di un suo ruolo decisivo nelle scelte politiche dell'Alleanza Atlantica. Vuole vincolare il proprio consenso all'adesione dei due paesi nordici alla NATO, all'estradizione di presunti terroristi. Ma il terzo comma dell'articolo 8 dell'accordo firmato a Madrid recita così: Finlandia e Svezia valuteranno prontamente le richieste di espulsione o estradizione avanzate dalla Turchia di presunti terroristi, tenendo conto delle informazioni, delle prove documentali, dei rapporti di intelligence forniti dalla Turchia, purché in linea con la Convenzione europea sull'estradizione. Aver posto tanta enfasi nel memorandum su queste 8 parole, purché in linea con la Convenzione europea sull'estradizione, significa che tali estradizioni difficilmente avverranno. Infatti, secondo l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'estradizione di rifugiati politici è fuori questione, è impossibile che possa avvenire perché l'articolo 3 lo vieta. Per reati di terrorismo sono necessarie prove schiaccianti, si controlla se le persone ricercate hanno veramente commesso un reato di terrorismo, secondo il diritto internazionale e non secondo il diritto vigente in Turchia, ma secondo il diritto vigente nel paese in cui vivono, e se i sospetti risultassero fondati, gli imputati sarebbero processati nel paese in cui risiedono. Le misure di rimpatrio sono soggette al diritto internazionale e non possono essere decise dalla Turchia. Insomma, non è così facile estradare una persona in un paese, soprattutto quando questo paese non applica il giusto processo. Il diritto internazionale semplicemente lo vieta. Il problema, semmai, verrà trasferito al segretariato generale del Consiglio d'Europa, che dovrà esprimersi entro 3 mesi, ma sempre in linea con la Convenzione europea sull'estradizione. Erdogan queste cose le sa, ma continua a insistere per ragioni di politica interna. Mentre il leader turco era impegnato nell'incontro con Biden, il ministro degli esteri svedese Ann Linde ha rilasciato una dichiarazione dicendo che la Svezia non avrebbe mai ceduto a Erdogan e che non vi sarebbe stata alcuna estradizione a meno che non vi fossero prove di attività terroristiche inconfutabili, ha aggiunto. E da tenere presente che la Svezia terrà a settembre le elezioni e che l'attuale governo di minoranza socialdemocratico deve il suo voto di fiducia al voto unico della parlamentare curda iraniana che non nasconde la sua posizione pro-PKK. Erdogan molto probabilmente sarà costretto a confermare il via libera a Stoccolma e a Helsinki, dicendo ai suoi cittadini che ha ottenuto ciò che voleva. Lui controlla infatti almeno il 90% dell'informazione e ai suoi elettori può far credere ciò che vuole. Probabilmente il leader turco preferisce rinviare questa decisione a dopo le elezioni, perché così non provocherebbe un ulteriore scossone in politica interna che potrebbe essergli fatale. Dopo le elezioni, se dovesse vincerle, non vi sarebbe più alcuna remora per lui a dare via libera a Svezia e Finlandia, perché sarebbe stato superato il problema di fare accettare all'opinione pubblica turca l'adesione dei due paesi nordici. Così Erdogan può riproporre la narrazione che la Turchia ha alla sua presidenza un eroe che sfida il mondo. Inoltre questo ha anche la funzione di addolcire la rabbia della Russia e di non bruciare tutti i ponti con Mosca. È rischioso tutto questo? Certo che è rischioso, sia economicamente che politicamente, ma questa è una carta che Erdogan ritiene preziosa e che preferisce giocare, probabilmente concludendo il braccio di ferro dopo le elezioni. Intanto, il leader turco è riuscito ad acquistare molta più visibilità sulla scena internazionale. Se non avesse causato questa crisi, non sarebbe stato possibile per la Turchia avere l'attenzione nel mondo sulla questione del PKK. E per Erdogan aver ottenuto questa attenzione e questa visibilità così ampia sulla stampa internazionale è sicuramente un successo.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.